parlerò ora dei regolamenti, quindi di una fonte atto sublegislativa, che sta nella gerarchia delle fonti sotto la legge. Il fatto che sia nella gerarchia delle fonti sotto la legge vi fa capire che la sua disciplina non è contenuta tanto in Costituzione quanto dalla legge stessa, e in particolare dalla legge 400 del 1988. In Costituzione gli accenni ai regolamenti sono scarsissimi. Se ne parla a proposito dei poteri del Capo dello Stato, per dire all'articolo 87 che il Capo dello Stato promulga le leggi e emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Si attribuisce al Capo dello Stato il potere di emanare i regolamenti. Come vedremo, questa norma ha avuto un'interpretazione restrittiva. Poi si parla dei regolamenti a proposito del riparto di competenze tra Stato e Regione. Ne parleremo più avanti quando appunto affronteremo il tema delle regioni. Per il resto, la disciplina del regolamento è lasciata integralmente alla legge. La legge 400 dell'88 è la legge che disciplina l'ordinamento del governo, ed è una legge di una certa importanza perché è la prima legge in epoca repubblicana che si occupa del governo. Ben strano paese il nostro, se pensate. Ben strano paese, perché la Costituzione del 48 prevedeva una riserva di legge per organizzare il governo. Questa riserva di legge non è stata mai attuata e sono rimaste in piedi le norme di epoca fascista. Per cui il nostro governo continuava a reggersi sul regolamento che risaliva all'epoca fascista. Nell'88 si fece questa legge, e questa legge, oltre che naturalmente una delle leggi segnalate, messe in materiali e così via, oltre a occuparsi dell'organizzazione del governo, delle riunioni del Consiglio dei Ministri, eccetera, si occupa delle fonti e la potestà normativa del governo. Scusate, sto cercando di capire dove hanno messo questa parte della legge. Le fonti del diritto. Bene. E l'articolo 17 della legge 400, eccolo qui, c'è un codice veramente esemplare, hanno spezzettato le parti della legge 400 messe dentro nei vari capitoli, cioè il capitolo dell'organizzazione del governo, quello degli atti proposti di legge e finalmente quello delle leggi. Ci dice una serie di cose piuttosto interessanti. Innanzitutto distingue i regolamenti in due tipi: regolamenti del governo e regolamenti ministeriali. Sono solo questi due tipi di regolamenti che esistono? Attenzione, perché il regolamento è una fonte poliedrica. Tutti gli enti emanano regolamenti. Noi stiamo parlando di regolamenti statali, regolamenti dello Stato, che derivano dall'esecutivo dello Stato, ma accanto noi troviamo regolamenti delle regioni, regolamenti dei comuni, delle province, e gli altri enti autonomi. Anzi, comuni e province, non emanando leggi, il loro atto normativo tipico è il regolamento. Se voi volete costruire un posteggio qui fuori, un box qui fuori, dovete prendere in mano il regolamento edilizio del comune di Ferrara, che è la disciplina che si applica per costruire a Ferrara. Ricordatevi che il regolamento non è un atto normativo che si distingue per il suo contenuto. Il regolamento si distingue dalle leggi unicamente per la forma. Quello che è il contenuto di un regolamento è la disciplina normativa, esattamente come il contenuto di un testo. Tutti gli atti normativi hanno lo stesso contenuto, norme giuridiche. E badate che non è affatto vero che siano più importanti le leggi per contenuto dei regolamenti per contenuto, perché questo non è affatto vero. È solo una questione di scelta, di forma, di organo competente. Il comune, per esempio, fa solo i regolamenti perché non ha potere legislativo, non può fare leggi. Ma per l'organizzazione di una città i regolamenti comunali sono degli atti normativi di assoluta importanza. Allora, la funzione normativa è esercitata a livello legislativo dalle Camere e solo eccezionalmente dal Governo e sempre per controllo delle Camere. A livello di norme secondarie è esercitata esclusivamente dal potere esecutivo, dal Governo, tramite due tipi di atti, i regolamenti governativi e i regolamenti ministeriali. Tra questi due atti esiste gerarchia. Lo dice l'articolo 17 a un certo punto. Sì. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. Vedete? È la legge che, organizzando il potere legislativo, crea una gerarchia a questo livello, diciamo che spacca questo livello in due e parla di regolamenti governativi e di regolamenti ministeriali. I regolamenti governativi sono dei decreti del Presidente della Repubblica e i regolamenti ministeriali dei decreti ministeriali. Perché? Perché l'interpretazione che è stata data all'articolo 37, laddove dice che il Presidente della Repubblica emana regolamenti, è stata un'interpretazione restrittiva. Si è ritenuto che emana i regolamenti soltanto del governo, che di conseguenza hanno la forma del decreto Presidente della Repubblica, DPR. I regolamenti ministeriali invece sono emanati dallo stesso ministro, che hanno la forma del decreto ministeriale. Entrambi seguono un procedimento. Il regolamento ministeriale c'è una fase di iniziativa, una fase di deliberazione e una fase di emanazione. E poi la gazzetta ufficiale. L'iniziativa la fa il ministro, la delibera la fa il Consiglio dei Ministri, l'emanazione lo fa il Presidente della Repubblica e questo è il suo procedimento. Con una, come dire, la stessa impostazione del procedimento legislativo, cambiano gli organi, essenzialmente cambia questo organo. Qui non c'è, ci sono le Camere, ma c'è il Consiglio dei Ministri. Consiglio dei Ministri che lavora senza il principio di pubblicità, sono chiuse le porte del Consiglio dei Ministri, dentro ci stanno stati ministri, è espressione della sola maggioranza, quindi non c'è la dialettica maggioranza-posizione, e per questo il regolamento ha una posizione inferiore alla legge, ha meno valore gerarchico della legge. il ministro presenta la sua proposta, il governo la delibera, c'è la fase consultiva, Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato deve esprimere un parere obbligatorio, che vuol dire che il governo deve acquisirlo, pena di validità formale, ma non deve necessariamente rispettarlo. È il Consiglio dei Ministri che decide, non il Consiglio di Stato. Però, se si discosta del parere del Consiglio di Stato, deve motivarlo. Che cos'è il Consiglio di Stato? Il Consiglio di Stato è un organo bivalente, e questo costituisce il primo problema, nel senso che è un organo tecnico, giuridico, che svolge le funzioni di consulenza del governo, ma anche le funzioni di giudice d'appello per il contenzioso amministrativo. È diviso in sezioni, alcune sezioni fanno soltanto funzioni consultive e alcune sezioni soltanto funzioni giurisdizionali. Voi dovete impugnare la multa data dal vigile urbano, il giudice di pace veramente, dovete impugnare il diniego di aprire il box nel cortile, il diniego di un'autorizzazione edilizia, la impugnate al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, contro la decisione del TAR fate ricorso al Consiglio di Stato, perché per cui è il giudice d'appello che chiude la giurisdizione amministrativa. I giudici entrano ovviamente per concorso, ma nella sezione consultiva entrano per nomina governativa. E voi capite che questo crea una situazione di ben poca trasparenza, secondo me è un ignobile vulnus alla Costituzione, anche ai principi fondamentali della giustizia e della legalità, perché un organo che svolge consulenza per il governo, che dà il parere sulla legittimità degli atti del governo, è lo stesso organo, anche se le sezioni sono diverse, che un domani giudicherà in ultima istanza sulla validità di quel regolamento. Il governo fa un regolamento, chiede il parere del Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato dice perfetto, dopodiché voi vi trovate a dover impugnare quel regolamento e vi trovate come giudice di ultima istanza il Consiglio di Stato. E la terzietà del giudice? La terzietà del giudice lo deve fare dire? La risposta è ma sono sezioni separate. Capisco che sono sezioni separate, ma anche la fatta la salvata. Se l'organo è lo stesso, composto da persone che hanno la stessa dignità, lo stesso stipendio, lo stesso organo di controllo, eccetera, voi capite che la condizione è piuttosto fretta. In Italia si fa un grande scandalo perché i pubblici ministeri sono magistrati, non dico i giudici, forse sono due carriere abbastanza diverse, non si fa grande scandalo del Consiglio di Stato che invece tutto non è un vero cardinale da questo punto di vista. Comunque questo non c'entra. Allora c'è l'obbligo del parere in via generale del Consiglio di Stato e poi c'è un'altra cosa, che prima della pubblicazione c'è il controllo della Corte dei Conti. Della Corte dei Conti già vi ho parlato e questa è dimostrazione esattamente delle sue funzioni. Tutti i decreti del governo, compreso i regolamenti, devono essere controllati preventivamente dalla Corte dei Conti, che deve dare la registrazione. La registrazione è un istituto abbastanza antico. La Corte dei Conti deve registrare il decreto, il che vuol dire che non mi riconosce dei difetti. Se invece il decreto presente non ha la copertura delle spese, oppure altri diritti di legittimità, la Corte dei Conti può rifiutare la registrazione e questo impedisce di fare di vigore. Ma il governo può imporre. Il governo è un organo costituzionale, è un organo politico, per cui non può essere bloccato dall'atto di controllo. può imporre la Corte dei Conti la registrazione. Allora la Corte dei Conti fa la registrazione con riserva e ne manda segnalazione alle Camere. Nello schema ideale la cosa funziona perfettamente. La Corte dei Conti è la longa manus del Parlamento, è lo strumento che serve al Parlamento per controllare ogni atto del governo. Perché sarebbe impossibile che gli organi parlamentari controllassero ogni atto del governo. C'è la Corte dei Conti e la Corte dei Conti segnala gli episodi in cui l'atto del governo ha dei difetti, in modo che sia il Parlamento possa innescare la responsabilità politica del governo. Stranamente, nei manuali, di solito, la Corte dei Conti viene costruita come un organo auxiliare per il governo. Invece non è così. In radice, in principio, è un organo auxiliare del Parlamento. Serve al Parlamento per controllare il governo. Di fatto, il Parlamento non ha mai fatto la Corte dei Conti. Anzi, non ne ascolta neanche un po' le indicazioni. Nel senso che il Parlamento si è abituato a considerare la Corte dei Conti un ostacolo giuridico alla pienezza della politica. I politici non amano la legalità e non amano la Costituzione, non amano i giudici e non amano i limiti, ma questo è comprensibile perché loro hanno il motore pieno di benzina, sono stati eletti per fare delle cose, possibilmente lecite. E quando gli dicono questa cosa non la puoi fare perché c'è un limite, soffrono il limite, quel limite viene dato dal diritto e viene dato dall'atto del giudice o dall'atto della Corte dei Conti, per cui nella logica del politico, nella cultura bassina del politico, la legalità è sempre vissuta come lo Stato, ma questo è il metodo dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto è giocato su questa contrapposizione, una contrapposizione tra il diritto che regola il potere politico, essendo regola e anche il limite. Allora la Corte dei Conti che è stata inventata per dare al Parlamento uno strumento per controllare il governo viene vissuta dal Parlamento come un rompitore di scatole che limita la funzione, le scelte e le politiche decise dagli organi rappresentativi e dal governo, snaturandone un po' il senso. Allora vedete, rispetto al normale procedimento, iniziativa, delibera, emanazione, qui abbiamo due complicazioni, un parere e un controllo. E questo è lo schema generale. E lo schema generale perché ulteriori condizioni di emanazione del singolo regolamento possono essere previste dalle singole leggi. Questa è la disciplina generale contenuta nell'articolo 17 della legge 400, ma qualsiasi altra legge che si occupa, che so io, del crescito degli alberi, può mandare, affidare a un regolamento la sua attuazione e prevedendo quel regolamento può disciplinare il procedimento di formazione. Per esempio, è molto frequente che si dica che il regolamento deve essere emanato previo parere o delle commissioni parlamentari o delle regioni. E allora qui abbiamo un'ulteriore fase procedurale, nel senso che il Consiglio dei Ministri delibera lo schema di regolamento. Questo schema di regolamento viene inviato agli organi di cui è requisito il parere. Quando questi organi esprimono il parere, nei termini e tempi previsti dalla legge, torna al Consiglio dei Ministri che delibera il testo finale. E se ritiene di discostarsi del parere, lo metterà nella motivazione dell'atto. Visto il parere negativo del ritenuto tuttavia che motiva perché continua sulla sua strada e sceglie di emanare il regolamento, ma deve esserci questo onere di motivazione. Il regolamenti ministeriali sono un procedimento invece ovviamente molto semplificato, perché è il ministro che decide, per cui non è che il ministro fa la proposta, poi fa un giro del tavolo, delibera, poi fa un giro del tavolo e lo emana. Il ministro lo emana. Però anche qui vige il principio del parere del Consiglio di Stato e del controllo della Corte dei Conti. Per cui comunque prima di emanarlo deve sentire il Consiglio di Stato e comunque prima di essere pubblicato deve essere vistato dalla Corte dei Conti. Ci siamo? Adesso affrontiamo la tipologia dei regolamenti, che è la parte più importante e più delicata. Sì. I regolamenti governativi sono fatti dal governo, cioè approvati dal Consiglio dei Ministri. I regolamenti ministeriali sono approvati dal ministro. I regolamenti governativi sono quelli che passano per il Consiglio dei Ministri e sono emanati dal Capo dello Stato. Quelli ministeriali non hanno procedimento perché sono emanati dal Ministro. Però devono avere il parere del Consiglio di Stato e il controllo della Corte dei Conti. Io ho scritto questa cosa?
Sì, è scritto che le leggi dedicano a regolamenti due articoli che con qualche adattamento possono considerarsi in vigore. Il potere regolamentare del governo è disciplinato dalle
leggi. Ah, sì, non è che l'ho scritto io, l'ho scritto delle leggi. Sì, sì, è avuto l'accidente, non è stato scritto. No, le tre leggi che sono del 1942, per cui prima della Costituzione, dicevano che dicevano che il potere regolamentare è regolato da leggi di carattere costituzionale, ma costituzionale statutario. Ah. Per cui questa norma è rimasta, ma non è rimasta con le leggi del concetto. Però in effetti forse poco di confusione. Potrei segnalarmelo. Allora, affrontiamo il problema della tipologia dei regolamenti, perché questo interagisce sul concetto di riserva di legge. Dice l'articolo 17, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro 45 giorni, possono essere emanati regolamenti per disciplinare due punti. E comincia la tipologia di regolamenti. Si fotografa la tipologia che era stata suggerita e inventata dalla dottrina. Allora, A. Regolamenti per l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Esecuzione, leggi. B. Regolamenti per l'attuazione, integrazione delle leggi. Che differenza c'è tra esecuzione e attuazione e integrazione? È una differenza che generalmente i vostri colleghi non colgono, con dolorose conseguenze. L'esecuzione e l'attuazione non è che siano termini tecnicamente significativi, cose diverse, ma in questo contesto esprimono due tipi di regolamento completamente diversi. Il regolamento di esecuzione è quell'atto normativo che il governo emana per consentire a una legge di operare. Non integra il dettato della legge, non specifica le norme della legge, ma per esempio costruisce le strutture amministrative per far operare quella legge. Il Parlamento, con la legge con cui si introduce un istituto nuovo, chi è che lo fa vivere quell'istituto? Ci deve essere il governo che, essendo potere esecutivo, si preoccupa di eseguire quella legge e quindi individuare gli uffici, le tratte, i documenti, le procedure e così via. Questo regolamento di esecuzione è un regolamento del tutto staccato dalla legge. Diciamo che la legge viaggia sulle ruote, attribuite dal regolamento. E allora voi capite che questo tipo di regolamento può essere emanato anche da dove c'è una riserva assoluta di legge. Perché, come vi dicevo ieri, la riserva assoluta di legge copre la fattispecie. Cioè, la riserva assoluta è la fattispecie ad essere murata. Ma qua stiamo parlando di rotelline, non di fattispecie. Riserva assoluta, articolo 13. Libertà personale. Le fattispecie, per cui l'arresto, la perquisizione, eccetera, è regolata esclusivamente con legge. Certo. Allora, alle 5 di mattina bussano alla vostra porta. Guardia di finanza. Guardia di finanza. E chi glielo dice? Chi glielo dice? Un regolamento glielo dice. Perché loro devono presentarvi qualcosa. No? Perché non c'è guardia di finanza, e ah, beh, c'è una guardia di finanza, apro volentieri, e si trova uno con il passamontagna al mister. Guarda che problema, non è così strano, eh? Voi siete giovani, che capita quasi a tutti, e non avete passato la dolorosa fase in cui l'Italia era sotto il gioco del terrorismo. Quando era scritto Aldo Moro, io stavo casualmente sciando quei giorni, e tornando a casa c'era un posto di blocco di Tronicurve. Curve. Io stavo sciando in Francia, tra la Savoia e la Francia, e passavo il confine varie volte al giorno, sempre sul controllo naturalmente, perché la montagna è libera. Però appena uno tornava a valle trovava posti di blocco. Sapete quanta gente è morta sui posti di blocco? Perché i posti di blocco venivano fatti nelle città, a Roma, di notte, da vigili, poliziotti, eccetera, in borghese. Allora se voi aprite la mattina la radio e sentite oggi sono cambiato tizio, sono ucciso quell'altro, la bomba è esplosa, e ci sono quattro mattine e proprio solitari, e la notte tornate alle tre e ritrovate due macchine di traverso e uno per il mito e quattro a montagna, che cosa pensate? Che posto di blocco o della fine? Se sbagliate sono cavoli di vostri, c'è gente che si è morta, perché ha pensato di che fosse della fine e scappate e quindi non sarà per concino. Dopodiché hanno fatto il regolamento. Come è pensabile che la riserva di legge si occupi anche delle bande chiodate? Erano carini perché non mi metto a fare il posto di blocco prima della curva, perché mi vedono e vanno in mostro. Mi metto dopo la curva e per evitare che passino mi sono una bella banda chiodata. Allora uno arriva giù a 180 come il solito, prende la curva ben sbandata e quattro pneumatici in aria e lui vola come un angioletto. Regolamento sulle bande chiodate. Queste sono le rotelline che fanno girare una legge. Garantiscono la esecuzione di quella legge, regolano l'esecuzione della legge. Quando il carabiniere gli blocca, stanno a palestra. Qualcuno dice che la Camaro sono partiti e sedendo, ma non è vero. Sta la palestra, quella palestra è la palestra di ordinanza. E come si distingue la palestra d'ordinanza da una comune che palestra con cui si blocca quella sabbia? Va bene, se io faccio i giochi della spianza con l'offenda della Repubblica, che mi dice qualcosa? È proprio quel simbolo là, io posso usare il simbolo della Repubblica. Ah, un regolamento che ha il disegno della palestra. È chiaro che se poi io copio quel disegno è come se copiassi gli orari di Rolex, no? Cioè, ed è coperto la roba penale. Ma la roba penale mi fa un invio a un atto amministrativo, a un regolamento. Allora vedete, se io chiedo l'esame, ma in materia coperta di stato assoluta si può immaginare un regolamento? Tutti mi rispondono, no, mai. E invece non è vero, perché il potere regolamentare è il potere di regolare l'esecuzione delle leggi. E l'esecuzione delle leggi appartiene dai compiti del potere esecutivo, lo dice la parola stessa. C'è il potere legislativo che fa le leggi, e il potere esecutivo c'è il compito di eseguirle, no? La facoltà, il compito. Certo è che il regolamento non può entrare a toccare la fattispecie, perché la fattispecie è esclusiva competenza della legge. Che il gesto faccia bene le cose vocali. L'attuazione e integrazione invece è una cosa del tutto diversa. Infatti proviamo a leggere questa lettera B in tutta la sua integrità. L'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi alle materie riservate alla competenza regionale. Vedete, qui si parla di leggi di principio. Ossia di leggi che non fissano una fattispecie completa, ma fissano solo l'intelegatura della fattispecie e rinviano al regolamento la sua integrazione. Possono essere emanati dove c'è il ferro di legge questi regolamenti?
Qualcuno mi risponde.
Non sicuramente dove c'è riserva assoluta, ma invece possono essere emanati dove c'è riserva relativa. Vale la definizione della riserva relativa che è il congegno per il quale alla legge è riservata la disciplina di principio. E se è riservata la disciplina di principio, questo significa che il dettaglio viene integrato dal regolamento. E quindi questi regolamenti di attuazione sono fatti essenzialmente per soddisfare la riserva relativa. Esempio di riserva relativa, articolo 97, se ne parlava ieri, per l'organizzazione della pubblica amministrazione, pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge. Benissimo, ci sono le leggi di principio, ma tutti gli atti di organizzazione sono atti di tipo regolamentare, sono regolamenti d'attuazione. Okay? Notate che i regolamenti di attuazione devono essere appositamente, esplicitamente, espressamente previsti dalla legge. Per cui è la singola legge che prevede di essere integrata dal regolamento. Mentre i regolamenti di esecuzione non sono mai, o quasi mai, o di regole, non sono previsti da legge, perché sono potere e dovere del governo eseguire le leggi. Dice l'articolo 17, a proposito dei decreti ministeriali, dei regolamenti ministeriali, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Ecco, vedete, i regolamenti ministeriali devono essere sempre previsti dalla legge. Sempre previsti. Mentre il governo ha un potere generale di eseguire le leggi e di conseguenza c'è un potere generale di emanare regolamenti, il ministro può emanare i suoi regolamenti esclusivamente quando la legge lo prevede. lettera C, possono essere emanati regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, come i cosiddetti regolamenti indipendenti, ossia proprio perché il governo, e solo il governo non il ministro, ha un potere generale di eseguire le leggi, ha un potere anche di emanare norme regolamentari dove ci sia assenza di legge, su materie non coperte da legge, e ovviamente non coperte da riferire da legge. Esistono queste materie? Esistono queste materie, ogni tanto si scoprono materie non coperte da legge, nonostante la quantità di leggi. Per esempio, ricordo che avevamo fatto un regolamento per la navigazione con il windsurf. Non c'era disciplina forte e il ministro o il governo, forse il governo, ha fatto un regolamento che regolava la navigazione del windsurf. C'era una legge sui mezzi di navigazione, i mezzi di navigazione di porto, ma era una legge non applicabile al windsurf. Però ho detto, non possiamo per affrontare il windsurf sul peso di tutta l'attrezzatura, facciamo un regolamento che disciplina solo questa categoria. C'è un potere generale e dove ovviamente non vi sia riserva. Un'ipotesi particolare su cui lungamente si discusse in dottrine è l'ipotesi dei cosiddetti regolamenti delegati. Che sono stati molto di moda negli ultimi anni per la cosiddetta delegificazione. Di che si tratta? Si tratta di questo. Noi abbiamo troppe leggi. Allora ogni tanto si dice, benissimo, abroghiamo un pacchetto di leggi che non servono e le sostituiamo con dei regolamenti. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che il regolamento si può cambiare facilmente, non c'è bisogno di affaticare il Parlamento con continue modifiche delle leggi, il regolamento rimane il Consiglio dei Ministri in pochi minuti e di conseguenza degradando il livello della disciplina, abbassando dal livello della legge a quello del regolamento, si raggiunge maggiore velocità. Si detraziona il corpo legislativo sostituendo leggi con regolamenti. Anzi, ogni anno, per molti anni, è uscita una legge di semplificazione con un elenco di leggi che venivano abrogate e sostituite da regolamenti. Queste leggi di semplificazione sono state una delle massime complicazioni del nostro sistema normativo, come sempre in Italia, ma non vi voglio parlare di questo. Vi voglio spiegare il meccanismo. Qui abbiamo una legge nuova per cui la delegificazione incomincia emanando una legge, che è interessante. Questa legge abroga le leggi precedenti ma non con effetto immediato ma dalla data di emanazione del regolamento, del DPR che le sostituisce. Per cui è la legge nuova che abroga le leggi vecchie. Le abroga a far data dal giorno in cui entra in vigore il regolamento. Dal giorno che a far data. Quella data. Chiaro il meccanismo? Il meccanismo è un meccanismo che è molto turbato, perché sembra che sia il regolamento ad abrogare le leggi, il che non può essere. È come se la legge dicesse le leggi statali, elenco delle leggi, sono abrogate dal 1 gennaio del 2007. La stessa cosa. L'abrogazione può essere regolata. Qui invece di dire la data fissa dell'abrogazione, si dice vengono abrogate quando sarà emanato il regolamento. Da quel momento non ci sono più le leggi abrogate, ma la normativa è quella regolamentare. Meccanismo che è stato usato piuttosto tanto e piuttosto male, fino al punto addirittura in cui siamo arrivati di avere delle leggi che abrogano le leggi precedenti senza indicarle. Questo è stato l'uso un po' abusivo dello strumento. La legge dice, all'entrata in vigore del regolamento, sono abrogate tutte le leggi con esso incompatibile e che saranno indicate dal regolamento. E questo, voi capite, che è una ipotesi che sta fuori dal sistema legale del fondo. Perché se è il regolamento a decidere quali sono le leggi abrogate, c'è poco da costruire giochini teorici, e l'effetto abrogativo è prodotto dal regolamento. Per cui questi meccanismi sono stati meccanismi legislativi sbagliati e abusivi, che hanno creato ovviamente complicazioni, perché capisco che è molto pratico. Il governo vuole fare bella figura, dice abbiamo abrogato 7.000 leggi, dite di chance del genere per il divisione. E queste 7.000 leggi come sono state abrogate? Semplicissimo. Si è detto, faccio una legge che abroga le leggi in materia di agricoltura, turismo, commercio, eccetera, e che saranno poi indicate dal regolamento di legificazione. Per cui si affida al regolamento l'individuazione delle fonti che vengono sostituite. Quello che sto dicendo, sono pratiche abusive queste. Dal punto di vista del giurista se ne esce così, che se qualcuno ha interesse, impugna quel regolamento, va di fronte al giudice, solleva una questione di legittimità della legge, va alla Corte Costituzionale e gli fa, come dire, un bel servizio, perché sono leggi legittime. Il nostro sistema di tutela è uno strumento, è un sistema che copre, diciamo, il 99,99% dei casi. Ci sono piccolissime zone d'ombra in cui è difficile avere tutela giurisdizionale, ma è la copertura è totale. Ma questo significa però usare tutti gli strumenti, compreso il ricorso alla Corte Nazionale, di cui parleremo più avanti.